Signore, tu nella casa di Simone ci hai concesso di entrare, di rimanere, di abitare nella casa di Simone in questa settimana fino ad oggi. E mentre oggi concludiamo questa settimana, ti chiediamo il dono e la grazia di perseverare fino in fondo, perché anche oggi tu ci possa consegnare i tuoi ultimi doni e ci possa il tuo spirito concedere il dono e la grazia di raccogliere le perle preziose che tu hai voluto donare personalmente a ciascuno di noi, quelle perle preziose che sono e saranno per noi il profumo di Cristo della nostra consacrazione. Amen. Siamo arrivati all'ultimo giorno, non sembra vero, eh? In questa giornata dedicheremo stamattina, diciamo così, una meditazione, diciamo, direi così, ancora propositiva, mentre nel pomeriggio faremo un po' una meditazione di uscita da questi giorni e dalla casa un po' di Simone, ecco. Non che non sarà propositiva, lo sarà lo stesso, lo sarà in un altro senso, insomma. Allora, prima o per entrare nella meditazione di questa mattina, vi do un'espressione tale quale di Bonhoeffer, che dice: un divino che non corrisponda a una fioritura dell'umano non mi interessa. Quindi un Dio che non riesce a generare una rifioritura dell'umanità, dell'umano, di me, di ognuno di noi, è un divino che non mi interessa. Perciò Gesù deve essere un cammino, scusate, il nostro cammino spirituale deve essere un cammino di accrescimento dell'umano che è in Gesù. Un accrescimento dell'umano che è in Gesù in me. Poi non la prendo, diciamo così, pari dal testo, perché il testo non l'avevo segnata, ma non ce l'ho qui. Però è un rabbi di Cassidim che, raccontando della sua formazione, diceva: sono andato dal mio maestro e sono rimasto presso di lui, non per imparare nozioni o contenuti, ma per vedere come si allacciava i sandali. Questo cosa vuol dire? Che sono andato dal mio maestro spirituale per imparare come lavorava e per vedere come lavorava, come mangiava, come rideva, come parlava e come voleva bene. Lo possiamo sintetizzare per vedere, per imparare, per ricevere che cosa? Il profumo di Cristo, perché il profumo di Cristo tu lo vedi, tu lo senti da come uno lavora, da come uno mangia, da come uno ride, da come uno parla, da come uno vuole bene. Tu lo senti da quello, da come uno prega anche. Queste due testimonianze, diciamo così, ci fanno da portale d'ingresso al nostro tema di oggi e in particolare di questa mattina, che parte dalla domanda che già avevamo anticipato ieri: ma da dove si effonde il nostro profumo di Cristo? Da dove emerge? Da dove viene fuori il nostro profumo di Cristo, che noi siamo il profumo di Cristo? Come si esprime il nostro profumo di Cristo? Io prima vi dico un po' di cose che diciamo che sono un po' il frutto. Devo dire che in questi giorni anche le cose che sono emerse, sono emerse dalla parola e sono cose che, non tra virgolette, insomma, sono mie, sono maturate un po'. E per cui vi dico anche questo, che è una cosa della quale me ne sono, convinto, ecco, e poi per avere l'imprimatur vi do un testo che a questo punto, quando l'ho trovato, ho detto bene, allora posso dirlo ad alta voce. Io credo davvero, sono convinto che oggi più che mai il Vangelo, il profumo di Cristo, la Chiesa lo gioca nelle relazioni che vive, nelle relazioni che ha. Sono più che mai convinto che la missione, la missionarità della Chiesa consista principalmente nelle sue relazioni e negli incontri che vive. Io di questo sono convinto per esperienza, vorrei dire sulla pelle, ovviamente per il contrario anche. Purtroppo è successo, appunto, e forse in parte succede ancora, che si pensa che l'evangelizzazione, la missione, passi attraverso gli incontri, tra virgolette, che noi abbiamo, ahimè, identificato con le riunioni, quasi esclusivamente con i luoghi formali, soltanto. Non che non passi anche attraverso questo, ma, lo dico in una battuta, io ne ho basta di una vita che è solo e principalmente quello. C'è una battuta che ho sentito ripetere da qualche prete che diceva: quando il Signore tornerà sulla terra troverà ancora la fede nella Chiesa? La risposta della battuta è: la fede non si sa, ma certamente la Chiesa che sta facendo riunioni, sicuramente sì, convegni, riunioni, congressi. Così, racconto un po' del mio vissuto, della mia pelle, così, e anch'io per un po' di tempo, anzi per qualche anno, sono stato convinto anch'io, perché così mi è stato fatto passare, che l'agenda di un prete più è piena di riunioni e di incontri, che poi incontri non sono, e più questo prete fa il prete, più è missionario, più lavora bene, perché ha una riunione alle 5, poi ne ha una alle 6, poi ne ha una alle 9, poi deve correre di lì una riunione, poi ne ha un'altra di là, poi. Forse pensando che il profumo di Cristo è contenuto nelle riunioni, nei convegni, nei dibattiti, come ormai fanno i nostri politici, che non fanno più i politici, ma invece cosa fanno? Passano da un canale all'altro televisivo a parlare di politica. Questo fanno. Ma loro la politica, che è ascoltare la gente, i problemi della gente e studiare grazie a... No, non lo fanno più, perché la politica per loro è diventata ovviamente un'altra cosa. Scusate, magari, come dire, lo dico un po' anche provocatoriamente, nel senso che non sono così superficiale dal dire che non serva anche fare un convegno, fare una riunione, trovarci, per l'amor del cielo, assolutamente no. Però secondo me ha avuto di gran lunga questa cosa. E invece il profumo di Cristo o è in te o non ce l'hai, o tu hai una relazione intima con Lui, oppure non saranno certo le riunioni, i convegni, i congressi e tutto quello che vuoi a darti il profumo di Cristo. Voglio sperare che magari un convegno, un congresso ti possa far pensare al profumo di Cristo. Giusto per essere chiaro, non sarà certo le mie prediche di questi giorni a dartelo, ma sarà la tua relazione intima con Lui che te lo darà il profumo di Cristo, non la mia predica. Giusto per essere... Il profumo di Cristo noi lo riceviamo grazie ad un incontro tra noi e Lui, grazie alla relazione intima tra noi e Lui. Poi certamente, se io questa relazione intima con Gesù ce l'ho, e la suora qui davanti ce l'ha, e l'altra ce l'ha, e lei ce l'ha, e lei ce l'ha, è chiaro che quando io incontro lei, lei incontra me, io incontro, noi ci incontriamo, noi il profumo di Cristo ce lo passiamo, e allora questo funziona. Mi spiego? Ok. Questo si evince anche dal fatto che in pochi anni di vita pubblica, quella che i Vangeli ci consegnano, così come l'ha vissuta Gesù, perché è questa quella che fa testo, l'ha vissuta dedicandosi e dedicando la stragrande maggioranza del suo tempo a incontrare il Padre, la sua comunione intima col Padre, ad incontrare e a formare attraverso una relazione la comunità dei suoi apostoli, e poi gli incontri con la gente. Si è dedicato a tessere, curare e vivere questi incontri e queste relazioni. Il Vangelo è pieno di incontri, e la bellezza del Vangelo e il suo profumo, il profumo di Cristo, l'hanno sentito tutti quelli che l'hanno incontrato. L'ha sentito la Samaritana al pozzo di Giacobbe, l'ha sentito Zaccheo nella sua casa, l'ha sentito la vedova di Nain, l'ha sentito Gairo, l'ha sentito tutti quelli che hanno incontrato Gesù. Perciò il nostro profumo di Cristo si effonde, si gioca o si perde nelle nostre relazioni, nella qualità delle mie relazioni, o si esprime, o si sciupa, o si perverte il profumo di Cristo che è in me. È chiaro? Cioè la vita della Chiesa, la vita di un prete, e anche voi la vostra, anche in Italia, è profondamente cambiata in questi ultimi 20 anni. Adesso poi esistono gli incontri, quelli virtuali, via, per cui è notoriamente cambiata. Cioè io lo traduco e dico, se io dovessi pensare Di solito si faceva così. Quanti abitanti è la sua parrocchia? Uno va e dice, il mio comune ha 7.000 abitanti. Insomma, io quando ero arrivato, così salutandola, e dopo scambiando due parole, e mi dicevano, Susa ha 6.000 qualcosa abitanti. Per cui uno tira la conclusione che la parrocchia è di 6.000 abitanti. Oggi, perché oggi è molto diverso da 30-40 anni fa, se tu suoni la campana, tu di quei 6.000 abitanti lì, sai che tu ne vedrai magari a Susa, speriamo, 1.500, cioè stiamo larghi. Tu gli altri 4.500 non sai neanche che faccia hanno, come si chiamano, chi sono, cosa fanno, come stanno, perché non li vedi mai. E sono stato giù in una città, tu ne vedi 400, che sono quelli che ti girano intorno nel tuo ambiente, dove poi fai la riunione delle catechiste, poi cambi, fai la riunione dei lettori, che sono le catechiste che hanno cambiato semplicemente la sala, e metà dei lettori sono le catechiste. Poi dici, faccio quelli della Caritas, che sono l'altra metà dei lettori che sono anche nella Caritas. Risultato, tu vivi per 100, 150 e spendi la vita per quelli lì, punto. E gli altri? Tu li incontri? No. Salvo quando muore qualcuno, quando uno ha bisogno di un documento, quando uno... Allora lì tu vedi che... e dice... Ah, ma te questo della mia parrocchia. E tu dici, sono qui da 7 anni, è la prima volta che lo vedo. Se il documento ce l'aveva bisogno tra 7 anni, probabilmente io andavo via e non l'avevo mai visto, e lui non aveva visto neanche me. Infatti succede che uno arriva, magari ti fa fare un documento, e questo lo raccontava un prete, e dice, è venuto uno che era a chiedere un documento, e ha fatto il documento e mi dice, ah, buongiorno, ma lei è nuovo, e lui è 15 anni che è lì, e lui ha detto, sì, qualche anno, non ha avuto il coraggio di dirlo, ma non perché questa cosa puniva lui, il problema è che puniva lui, dice, io dove sono stato in questi 15 anni, chi ho visto, chi ho incontrato, ho spiegato perché il profumo si gioca lì, ma entrare in relazione e sapere incontrare l'altro dipende dalla maturità umana del soggetto, della persona. Non è una cosa ovvia e scontata, neanche quando si vive insieme. In famiglia non è detto che ci si incontri, in ufficio non è detto che ci si incontri, nel palazzo, nel condominio, ho assistito ad una cosa successivamente, no, è per dire a che punti siamo arrivati, E quando sono andato, mi pare 2 anni fa, a fare qualche giorno di vacanze, vado da mia mamma, così mia sorella fa le vacanze lei, e nel palazzo di fronte, vicino, insomma, a livello, mia sorella mi raccontava che lì, e mi diceva, sai che è morto, allora una palazzina di 6 famiglie, dove è morto questo signore, credo sui 65-67 anni, e in particolare 4 famiglie di questa palazzina, tutta, diciamo, una buona parte dell'estate e anche un po' prima e un po' oltre, mezzogiorno e sera sono giù in giardino a mangiare insieme, anche bella cosa, anche se qualche volta stare a casa propria, anche tra noi, magari in 6 mesi, in 5 mesi, magari serve anche, però vabbè, facciano come. Beh, è morto quel signore lì, era su in casa il morto, loro erano giù sotto che facevano la loro cena, ridevano, scherzavano, come se niente fosse successo. Mi hanno detto, è arrivato persino il parroco che è andato su perché c'era il rosario del morto. Loro erano giù che cenavano, eh? Non è scontato del perché si è insieme. È una questione di maturità umana, di sensibilità, di... Torniamo in casa nostra, cioè a casa di Simone. Guarda la peccatrice e poi guarda Simone. Erano lì insieme in quella casa. E non è che ci sia stato un incontri per tutti. Sulla strada, il samaritano e gli altri due, non ben identificati. Quanto più Gesù e la sua umanità entrano in relazione intima con me e la mia umanità, allora questo permette al Signore di riformare, di riplasmare, oggi diremmo di riformattare, me e la mia umanità su di Lui e sulla sua, al punto da farmi percorrere un cammino di maturazione umana che permetta e non impedisca l'effusione in me del suo profumo. È chiaro? Lo ripeto?
Sì.
Quanto più Gesù e la sua umanità entrano in una relazione intima con me e con la mia umanità, perché guardate che noi possiamo fare, spero di averlo fatto passare in questi giorni, che noi possiamo fare un'esperienza spirituale dove la nostra relazione con Gesù non entra in contatto intimo con Lui e con la sua umanità, eh? Noi possiamo pregare per anni senza entrare in relazione intima né con Gesù né tantomeno con la sua umanità. Ma se questo accade, Lui e la sua umanità riformano, danno una forma nuova a me e alla mia umanità, la riplasmano su di Lui e sulla sua, e quindi scatenano in me un cammino di maturazione umana che mi permetta e non mi impedisca di esprimere, di donare e di essere io in me il profumo di Cristo. È chiaro? Però, ahimè, dobbiamo prenderne atto che a volte non accade questa cosa. Non accade. Quando ieri parlavamo della nostra disumanità, vuol dire che a un certo punto il Signore non riesce a plasmare la mia umanità. Con la sua umanità non plasma, non guarisce la mia disumanità. E io passo anni stando vicino a Gesù e rimanendo disumano e disumana, come ero, così resto, così rimango. E come mai? Ma com'è possibile? Perché? Domandatelo a Simone, che vi risponderà e vi spiegherà perché a lui è successo così. Domandatelo ai due sulla strada da Gerusalemme a Gerico. Come mai anche a loro due è successo così? Perché incapaci di incontro, incapaci di relazione. Povero Simone, mi fa tanta tenerezza. Lui, tutto sommato, guardate che un tentativo di incontrare Gesù l'ha fatto, poveretto, mi fa tenerezza, ci ha provato, l'ha persino invitato a casa. Magari gli altri che erano invitati, forse no, ma lui, tutto sommato, in cuor suo, sperava in qualcosa del genere, sotto sotto. Ma questo incontro è fallito. Questa relazione con Gesù non c'è stata e non è scattata. E come mai? Come mai? Perché? Per le sue paure, per le sue difese, per le sue maschere, per la sua mancanza di libertà, per la paura di essere se stesso, quello che è veramente, per la paura di toccare Gesù e che Gesù lo toccasse, per la paura dei sentimenti. Così lui e gli altri due sulla strada, bloccati, spaventati, incapaci di incontri veri, fuggono, scappano. E quegli incontri, o presunti tali, che hanno, sono tutti falsati, tutti. Chi veramente è Simone lo sa soltanto Gesù. Gli altri farisei non conoscono Simone. Conoscono il fariseo Simone, ma non Simone. Mi spiego? E lui, degli altri farisei che c'erano lì, non ne conosce uno veramente, ma conosce il fariseo Andrea, Luigi, Massimo. Mi sono spiegato? Perché? Perché il Simone non è mai uscito fuori. Ha sempre avuto paura di lasciarlo uscire. Si è sempre nascosto, si è sempre difeso. Per paura, per esempio, di farsi male. Per paura di soffrire. Per paura di essere, di andare in crisi. Per paura, per tutte queste paure qui. Il problema è che si cresce grazie a quelle. Si matura attraverso quelle, perché quella è vita vera. Quell'altra, nel suo piccolo, anche lui, il povero Simone, ha vissuto una vita virtuale. Mi sono spiegato? Guardate che quel Simone qui gira anche nei nostri ambienti, ma non come un fantasma, ma come uno che è un è un fantasma che, santa peccatrice, ma quanto sei bella. Questi gli incontri li ha vissuti tutti, compresi quelli sbagliati, ma grazie a quelli sbagliati, dove ha sperimentato che cosa non era amore, lei è stata guarita e salvata dall'incontro intimo con Gesù. E io sono convinto che da quell'incontro questa donna, perché non ha maschere, perché non ha paura, perché non è bloccata, perché non si nasconde, perché non fugge, perché non ha paura di soffrire, perché non ha paura di amare, perché non ha paura di mettersi in gioco, questa è una che esprimerà il profumo di Cristo. Abbiamo detto, guarda, questa è la consacrata. Il fantasma che si aggira dentro di noi, guardate che è il fantasma di Simone. E quello lì è non la vita consacrata, è il religioso, Meno male che il Papa, quando l'ha indetto, ha indetto l'anno per la vita consacrata e non per la vita religiosa. Gli avrei scritto. Perché la vita religiosa è quella roba lì, questo fantasma qui. Io devo dire che mi viene un po' di allergia. Quando incontro, capita, non è che abbiamo molte frequentazioni, però può capitare di incontrare, perché è giusto andare anche a casa di questi qui, nostro Signore ce lo dice, dove incontri quelle persone che dice piacere ragionier tal dei tali, piacere professor tal dei tali, piacere dottoressa, piacere direttore. Vorrei dire, scusi, lei come si chiama? Perché io voglio incontrare quello lì, il direttore e la professoressa, la lasci da un'altra parte. Quanta gente sola, ma che si è, come dire, ridotta così, perché ha avuto paura di relazioni e di incontri veri. Paura di essere conosciuta, paura di essere amata. E guardate che quando si è così, come Simone e i due là, Se arriva davanti al Signore, e che cosa diciamo al Signore? Piacere, ragionier, fantozzi, sì, piacere, direttore, piacere, dottoressa. Noi davanti a Gesù arriviamo così, e lui dice, va bene, recitiamo. Quando sei stanco, sei stanca di giocare, cominceremo la nostra relazione intima. Ho fatto 40 anni di ordinazione, non io, dico, spero di farli. Ho fatto 40 anni di professione e il Signore lì che aspetta e dice, quando è che abbiamo festeggiato il 40esimo della recita, del teatrino, e quando è che cominciamo la relazione intima? Io non vorrei alla fine della mia vita, lo dico davanti al Signore, glielo ripeterò dopo, nella messa, gli dico, Signore, non vorrei mai festeggiare, poniamo, alla fine della mia vita, di aver vissuto 40 anni, di aver recitato la vita religiosa e di averne vissuti 3 di vita consacrata, cioè di relazione intima. Perché se uno è così con gli altri, non pensate che sia diverso con Gesù, perché se con Gesù fosse diverso, diventerebbe diverso anche con gli altri. Mi spiego? La verità della tua relazione intima, l'esito, il referto della salute della tua relazione intima, te lo dicono le relazioni che hai. Si capisce? Perché se io recito di qui, recito anche di là. Cioè che Simone in casa sua fosse così, non è che al Tempio fosse diverso, era quello, come al Tempio in casa. Cioè sentir dire da qualcuno, guardi, mi spiace dirglielo, reverendo, ma qui da noi, se devo proprio dirlo, le persone che fanno più problema, guardi, che sono proprio quelle due che oltretutto qui continuano a mettere giù tovaglia, tovaglioli, servizi, argenteria e tutto quanto del loro fare in parrocchia. Sono quelle che fanno più problema. Ma se sono così là sul posto di lavoro, la domanda è, anche il loro impegno in parrocchia in realtà è una recita. Inconsapevole, è chiaro che è inconsapevole, però è falsata. Mi sono spiegato? Guardate che questa immaturità delle e nelle relazioni dice e verifica lo stato di salute della mia intimità con Gesù e della mia umanità, della mia relazione con gli altri. Perché le relazioni mi restituiscono chi sono e come sono con Gesù. Sono il referto della salute della mia umanità e della mia vita spirituale, della mia consacrazione. Sono il referto. Mi dicono se la mia consacrazione e la mia vita intima col Signore e la mia umanità gode di salute oppure è malata. E quindi il mio essere il profumo di Cristo me lo gioco tutto così e tutto lì. La mia disumanità io non la conosco e non la conoscerò mai. Simone, la sua disumanità, i due della strada, la loro disumanità, non la conoscono e non la conosceranno mai. Perché? Perché non hanno relazioni vere. Perché loro recitano con gli altri e gli altri recitano con loro. Io posso passare tutta la vita come Simone a dire, ma cosa fa Gesù? Ma chi è Gesù? Ma si rendi conto di chi è quella lì? metto a rischio così la mia consacrazione, prostituendola e svendendola, per paura, per incapacità a vivere sentimenti, gesti. Invece le relazioni con gli altri sono quelle che ci salvano. Questa è una sfida per la Chiesa. E guardate che il Papa questa sfida l'ha provata, non so se qual è lo status quo, però voglio dire, quella situazione della fuga dei documenti che c'è stata, no? Dei documenti, è stata la dimostrazione che le relazioni lì sono tutte false. E lui questa cosa non è che l'ha scoperta quel giorno lì, e ha detto alla gente: non abbiate paura che io vado avanti. E se ha detto così vuol dire che ha capito bene che bisogna tirar giù e non dire: buongiorno, sono il cardinale, sono il monsignore, sono un povero peccatore, sono un figlio di Dio, povero figlio di Dio. Questa è la sfida anche per una parrocchia. Chi entra in una comunità parrocchiale o anche di vita consacrata, subito attraverso il clima dei rapporti, delle relazioni, il modo di relazionarsi, sente se il profumo è diverso da quello che circola nel suo ufficio, nel condominio, se c'è un profumo diverso. Mi è piaciuto quando ieri la sorella della Svizzera diceva: i protestanti vengono da noi e ci dicono che qui, quando entrano, vengono volentieri perché c'è qualcosa un di più, cioè vuol dire qualcosa che di là non c'è, che è l'Eucaristia, è la presenza viva, no? Dovrebbe essere così, che chi viene in casa parrocchiale, dal modo con cui tu lo accogli e lo incontri, provate a pensare quante persone vengono oggi a fare i documenti perché devono sposarsi in chiesa, per buona pace di tutti, perché sennò vengono fuori le tragedie familiari, eccetera, eccetera. E provate a pensare che entra nel nostro ambiente fisico, che non frequenta mai e per cui è già tutto imbarazzato, imbarazzata, lo vedi già, quando suona, arriva, tu vai lì e vedi subito da come entra, capisci subito e dice: non è a suo agio. Lì tu ti giochi, perché questo o può dire: bene, ho capito, non mi vedranno più, non mi vedranno più. Se proprio ci sarà qualcuno che mi vedranno nella cassa da morto, ma da vivo no. Perché mi viene in mente, faccio qualche esempio, se tu sei al centro di ascolto e il povero lo incontri dalla scrivania, buongiorno, l'impiegato sei tu, sei un bel impiegato della carità, grazie, non ne abbiamo bisogno. Ma non del povero sì, dell'impiegato della carità facciamo a meno. Salta al di là della scrivania, metti via i soldi, stringigli la mano, sorridigli. San Francesco l'avrebbe abbracciato e tu gli dici: buongiorno, si accodi, mi dia l'ISE, perché così cominciamo a mettere in chiaro come sono le cose, perché qui arriva gente che dice poi: questo è il profumo della Chiesa, scusate, questo è il profumo della carità di Cristo. Oddio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto il nostro aiuto. Quando i contadini spargono il concime, è meglio, e il profumo è migliore perché è sano. Questo, ragazzi, è lì che tu dici: un'intimità. Oppure quello lì può fargli pensare e dire: ma guarda, è tanto tempo che non incontravo una persona che mi guardasse così, che mi parlasse così, che mi chiedesse come sto senza un perché, un fine, se non gratuitamente. E mi ha proprio fatto piacere, mi ha fatto bene, mi è piaciuto. Secondo voi questo qui va via prima di sera? Sapete che questo qui la racconta? E se il giorno dopo va nel suo ufficio e magari in banca e c'è pure anche il dottor tal e tale quell'altro, a un certo punto dice: ma sai che ieri sono andato in parrocchia per rifare i documenti, sono andato là, sono rimasto sorpreso, te, perché non mi aspettavo, perché ormai l'idea è che nella Chiesa il profumo di Cristo non c'è più, ormai ce n'è un altro. Il profumo di Cristo non è risorto, è morto con Lui. Attenzione, perché dentro alla vostra comunità, alle vostre relazioni, alla nostra parrocchia, è la stessa cosa. Chi si avvicina a casa nostra, chi entra in casa nostra, chi entra, cosa sente? Sente qualcosa di diverso rispetto alla vita che c'è fuori, alle relazioni che ci sono fuori? Sente qualcosa di nuovo che dà speranza, che dà fiducia, che fa sperare e fa dire: ma allora non è così impossibile stare insieme, condividere, anche se si è diversi? Io mi domando e dico, per voi, incontrate tante, perché vi incontrano, sposi, gente che vive anche loro una vita comune, marito, moglie, e incontrando voi sentono il profumo che li aiuta a crescere nella loro comunione, pur nella diversità che uno è un uomo e l'altra è donna. Ho in mente del dialogo del centro, dico: guarda che non è possibile dire ma lui è un uomo e non è una donna, e per cui per ciò stesso tu devi partire dal presupposto che non può essere e avere la sensibilità che hai tu, perché è un uomo. È un uomo la notte e la donna il giorno, o se tu preferisci essere la notte, lui è il giorno. Perché abbiamo due ingressi diversi nella vita. Tu entri di qui, lui entra di là. Non c'è niente da fare. Però io dico, ma due sposi che fanno fatica nella loro quotidianità, normale, vedendo e vivendo e respirando le nostre relazioni, sono incentivati a credere, a sperare, a provare e a continuare là, oppure sono anche, e certo che se anche tra di loro è così, allora non c'è proprio speranza. A volte quando penso a una comunità, anche la parola comunità, a volte mi fa venire in mente la comunità montana, mi fa, ecco. E allora così per affinità, ma poi oggi pomeriggio vedrete, mi viene un po' così, mi piace, anche se nel linguaggio non ce l'abbiamo, mi piace la parola fraternità, perché dice una identità di persone, un'identità di relazioni e di legami, la parola fraternità. La fraternità nasce laddove c'è anzitutto qualcosa o qualcuno che ci ha legati insieme e ha avuto la forza di modificare e di riformulare i nostri rapporti. Non siamo fratelli di madre e di padre, ma siamo fratelli perché tutti cerchiamo l'unico sposo. Siccome io vado dietro a lui, tu vai dietro a lui, tu vai dietro a lui, te guarda, lui ci fa incontrare. Il problema è che quando io non incontro più te e tu non incontri più me, ho il timore che io non vado più dietro a lui e tu non vai più dietro a lui, perché se tutte e due andiamo dietro a lui, a un certo punto io e te sbattiamo uno contro l'altro, cioè ci incontriamo. Cioè, voglio dire, a Cracovia in questo momento qui si stanno incontrando giovani che non si sono mai visti, ma siccome tutti sono lì e cercano la stessa cosa, si stanno incontrando. Per cui l'incontro dice chi cerco, chi cerchiamo. Se noi non ci incontriamo, vuol dire che almeno uno dei due non sta cercando più la cosa che cerca l'altro. Del resto il profumo non è quella cosa che lega insieme, eh? E allora se noi due non ci lega insieme, vuol dire che quella cosa lì che ci lega insieme non c'è, Gesù. Ora la sfida sta qui, l'imprimatur, lo distribuite, uno lo tengo anch'io, ecco. Così lo leggiamo e mi sono un po' dilungato, scusate. È un tratto, un testo dall'omelia conclusiva dell'anno della vita consacrata e l'altro, il giubileo, con i partecipanti al giubileo della vita consacrata. La festa odierna, soprattutto nell'Oriente, il 2 febbraio, viene chiamata festa dell'incontro. Ma va? In effetti nel Vangelo che è stato proclamato vediamo diversi incontri. Nel Tempio Gesù viene incontro a noi e noi andiamo incontro a Lui. Contempliamo l'incontro con il vecchio Simeone che rappresenta l'attesa fedele di Israele, l'esustanza del cuore per il compimento delle antiche promesse. Ammiriamo anche l'incontro con l'anziana profetessa Anna che nel vedere il bambino esulta di gioia e loda. Simone e Anna sono l'attesa, la profezia. Gesù è la novità e il compimento, è il profumo. È scritto qui, in pratica, è la novità, è il compimento, è il profumo. Egli si presenta a noi come la perenne sorpresa di Dio, come il profumo di Dio. In questo bambino, è per questo che quando li avevo letti, poi me li sono ricordati e ho detto, ecco, ho detto grazie, così ci ho l'imprimato alla fine di quel che ho detto. In questo bambino nato per tutti si incontrano il passato fatto di memoria e di promessa e il futuro pieno di speranza. Possiamo vedere in questo l'inizio della vita consacrata. I consacrati e le consacrate sono chiamati innanzitutto ad essere uomini e donne. La vocazione infatti non prende le mosse da un nostro progetto pensato a tavolino. Le riunioni, ma da una grazia del Signore che ci raggiunge, che vuol dire un incontro, attraverso un incontro che cambia la vita. Chi incontra davvero Gesù non può rimanere tale e quale, viene riformattato. Egli è la novità che fa nuove tutte le cose. Chi vive questo incontro diventa testimone e rende possibile l'incontro con gli altri. E si fa anche promotore della cultura dell'incontro. Promotore della cultura dell'incontro. Evitando l'autoreferenzialità che ci fa rimanere chiusi in noi stessi. Lì voi potete mettere, vedi Simone e i due innominati, per pietà nei miei confronti. Sotto dice, poi l'altra parola, stava facendo un discorso, è un estratto, e ho scelto quello, che dice ai, è la prossimità. Il samaritano, così era la parabola su chi era il mio? Ma va? Uomini e donne consacrate non per allontanarmi dalla gente e avere tutte le comodità, no, per avvicinarmi e capire la vita dei cristiani e dei non cristiani, le sofferenze e i problemi, le tante cose che si capiscono soltanto se un uomo e una donna consacrati diventano prossimo nella prossimità, che è la cultura dell'incontro. Guardate anche che normalmente chi fugge e chi scappa dalle relazioni si rifugia da altre parti, eh? Devo dire nome e cognomi, il cibo, perché i problemi legati al cibo sono segno di un'immaturità, di una problematica. L'aver bisogno del guardaroba sempre da rifare, che uno, o di un'altra cosa, di comprare una cosa, di comprare un'altra. In genere questi qui sono tutti segnali che nel referto vengono fuori e che dicono ci sono dei valori fuori posto. Lo dico, c'è una signora che è stata abbandonata dal marito, che se n'è andato con un'altra, l'ha lasciata con il figlio che aveva 4 anni, lei vive questo incontro che non ha, e lei, diciamo così, tra virgolette, per uscire da questo stato di, diciamo così, gravissimo di dolore, lei, diciamo così, pensa di essere uscita, e così chiacchierando poi, diciamo che stiamo aggiustando, e lei ha la mania di andare a comprare scarpe. E lei, che fa fatica a pagare le bollette, che fa fatica a pagare perché il marito passa e non passa quello che deve, però quando lei viene, lei mi dice: Domassimo, non ce l'ho fatta. Sono passata davanti, non sono entrata, non sono entrata il giorno dopo, la settimana dopo ho dovuto entrare, perché se no era una settimana che non dormivo di notte. Ma il problema non sono le scarpe, è quell'incontro là che non c'è, è la relazione che non c'è. Prossimità. Qual è il mio prossimo di consacrato, consacrata? Lui diceva: il fratello o la sorella della comunità, questo è il vostro prossimo, e anche una prossimità affettuosa, buona, con amore, i gesti. Bene, anche il Papa ha detto che va bene, che siamo dentro all'ortodossia, eh? Abbiamo avuto la sua benedizione. L'ultima battuta, perché ci ho messo un po' troppo, allora recupereremo nel pomeriggio, staremo più leggeri dopo i pasti, perché di solito viene più sonno. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli di Gesù furono chiamati. Perché avevano la divisa? Perché andando a casa loro si mangiava bene? Speriamo di sì, perché anche quello è un segno. Anche quello. Ma dalle loro relazioni. Perché era gente simpatica, bella, con la quale si sta di un bene insieme, ma si sta bene insieme. E allora questi qui sono proprio quelli di Gesù Cristo, perché i cristiani sono quelli di Gesù Cristo, perché ne hanno il profumo. Bene, cioè non c'era nessuno, come dire, nessuno sfogo in quelle cose che ho detto, perché cioè non vorrei che dire Don Massimo si è sfogato e ha detto no, non c'è nessuna polemica, proprio tutt'altro. Magari invece c'è dispiacere, sofferenza, quando magari qualcuno ti dice: guardi, noi nel nostro ufficio, mi spiace dirglielo reverendo, o qui noi, guardi, quella che viene a fare servizio qui da noi nella casa di riposo, quella che ci crea più problemi è proprio una che frequenta la parrocchia e ha un impegno in parrocchia. Quando tu senti questa cosa qui, non è... no, sei addolorato, ti fa male, non è sfogo, niente. Però è un indice, perché il profumo è un indice di... Bene.